Eccoci.
Con Mario Giro che è in collegamento telefonico con noi. Mario Giro, esponente della comunità di Sant'Egidio e già vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, parleremo di Africa, in particolare di Sud Sudan. Buongiorno Giro.
Buongiorno a voi.
Allora, la comunità di Sant'Egidio è, diciamo, nuovamente protagonista di una trattativa delicata. In passato l'abbiamo visto per l'Algeria, insomma, è sempre stato un interlocutore importante in situazioni critiche. Giro, appunto, può parlarci, può spiegarci meglio quello che sta succedendo nel Sud Sudan. Intanto, allora, che cosa è successo? Se oggi praticamente si dovrebbe insediare un nuovo governo di unità nazionale a
Sì,
Giuba.
esatto, l'accordo di Khartoum che è stato firmato da alcune delle parti in guerra in Sud Sudan prevede che oggi inizi una fase di transizione, fino adesso eravamo in una fase di pre-transizione. Questa fase di transizione include un governo in comune tra due parti essenzialmente, quelle dell'attuale presidente e quella dell'ex vicepresidente che torna quindi nel governo. Restano fuori ancora dell'accordo una serie di soggetti, alcuni dei quali anche armati, con i quali stiamo negoziando noi a Roma, di Sant'Egidio a Roma, si sta facendo questo negoziato che continuerà per proprio portarli ad essere inclusi in questo processo unitario che dovrebbe portare poi alla pace definitiva.
Ora torneremo anche su queste componenti e sulla situazione dei militari e dei paramilitari nel paese, però con lei Giro vorremmo fare diciamo un po' un quadro generale di questa realtà. Intanto il Sud Sudan, diciamolo, è in una posizione molto particolare perché è attaccato al Sudan, del quale prima faceva parte, confina col Centro Africa, se non sbaglio, con l'Etiopia, insomma, non è distante dall'Egitto. Ma qual è stata la posta in gioco? Intanto perché si è frantumato? E a questo punto lei è della comunità di Sant'Egidio, quella è una parte popolata da cristiani, peraltro, oltre che da musulmani.
Esatto.
Come scoppia? Come questo
Soprattutto da cristiani.
conflitto? Ecco.
Diciamo che il Sud Sudan è l'ultimo nato della comunità internazionale, è lo stato più nuovo che esista, ha pochi anni di vita. È stato creato dopo una lunghissima guerra contro il nord musulmano, il sud cristiano finalmente è diventato indipendente. Ma a un anno dall'indipendenza è cominciata una guerra intestina, una guerra fra fratelli a base etnica, tutti cristiani ma di etnie diverse, che ha frantumato un paese molto fragile. È uno degli stati più poveri del mondo, non di meno è uno stato molto importante perché è pieno di petrolio.
Appunto, le risorse le ha,
E
le avrebbe.
poi le avrebbe, e poi è attraversato dal Nilo, che parte dall'Etiopia, passa attraverso il Sud Sudan, poi il Sudan e arriva in Egitto, che sappiamo che è un'altra grossa posta in gioco.
C'è un grosso problema di stress idrico. Al-Sisi si trova a fronteggiare delle rivolte nel sud dell'Egitto, mi pare, in questo momento, dove
Sì,
passa il Nilo.
esatto, perché ci sono la costruzione dei grandi dighe in Etiopia, rischia di diminuire la portata del fiume, però nelle ultime settimane c'è stato un accordo tra Etiopia e Egitto, inclusi sul Sudan e Sudan, quindi sembra che questo aspetto si sia in qualche modo risolto, almeno per
Rientrato.
ora. Almeno per ora.
E
Dopo
dunque.
anni di guerra fratricida, a un certo punto c'è stato un accordo, che però non è stato firmato da tutti i soggetti che nella frantumazione che è seguita alla guerra si erano creati. E noi stiamo cercando di recuperare tutte le parti armate e non che si sono create, che non hanno ancora aderito all'accordo, mentre intanto l'accordo va avanti per quelli che l'hanno firmato.
Giro. Intanto sottolineiamolo questo, quella è veramente una regione disgraziata, perché in questo caso nel Sud Sudan parliamo di oltre 400.000 vittime, milioni di sfollati e un'emergenza quale alimentare. Non dimentichiamo quello che è successo in Darfur e non dimentichiamo che tutta quella zona sta attraversando una fase di transizione molto importante, perché dopo decenni stanno, diciamo, facendo fuori l'uomo forte di Khartoum, lo stanno facendo fuori probabilmente i suoi stessi generali, la sua stessa corte. Parliamo di Omar al-Bashir, che ha attraversato, diciamo, la sua parabola è stata anche attraverso i qaedisti e Bin Laden, una residenza in Sudan, fino a, diciamo, una rivolta popolare più o meno incruenta, insomma. Che succede?
Beh, anche il Nord Sudan, diciamo, quello che viene chiamato ufficialmente il Sudan, dopo la dipendenza del Sud, ha avuto la sua evoluzione e nell'ultima fase un'evoluzione positiva, perché malgrado le altre guerre, gli altri conflitti non ancora conclusi, come quello in Darfur appena citato, quello in Kordofan, la piazza, soprattutto a Khartoum, i giovani, la classe laica, eccetera, hanno abbattuto un regime che durava da troppi anni e che era un regime abbastanza, da una parte era un regime dittatoriale, dall'altra parte abbastanza islamizzante.
Sì.
Oggi abbiamo un accordo, c'è un primo ministro scelto da entrambe le parti, l'esercito ha fatto un passo indietro, il vecchio presidente è stato messo appunto agli arresti, forse addirittura sarà consegnato al Tribunale Internazionale dell'AIA, e il primo ministro, un ministro tecnico, sta cercando di portare il Sudan su, diciamo, nel concerto delle relazioni più o meno democratiche. Questo è molto importante perché è uno dei risultati delle manifestazioni che si sono susseguite nei mesi scorsi in piazza, nelle grandi città, e fa vedere che in fondo il Sudan è un paese più complesso e più articolato di quello che pensavamo.
Tornando al Sud Sudan, del quale vi state occupando state trattando tuttora con questi gruppi, con queste formazioni che non entrano ancora nell'accordo. Cosa possiamo dire? Intanto abbiamo detto la posta in gioco sono le risorse, perché si svilupperà su queste risorse soprattutto il paese, qualora troverà un equilibrio politico e militare. Ma nel frattempo abbiamo questa tremenda emergenza alimentare e abbiamo anche il problema di collocare tutte le milizie in questo, nuovo esercito nazionale, e abbiamo queste milizie spazie un po' dappertutto, che nonostante l'afflusso di un sacco di soldi dai donatori internazionali, cioè voglio dire somme ingenti, stanno alla fame pure loro in buona parte, o no? Mi confermi questa
cosa? Diciamo che da un po' di tempo che ormai ha visto la guerra frantumato il paese, gli aiuti non riescono ad arrivare.
Non riescono
e la gente soffre terribilmente. Infatti il nostro obiettivo è quello di un cessate il fuoco permanente. Abbiamo fatto negoziare i non firmatari con i firmatari un cessate il fuoco, che però è rispettato, che ha quasi un mese ormai. La seconda sessione di negoziati a Roma abbiamo ottenuto l'inserimento anche dei non firmatari dell'accordo dentro i meccanismi di verifica di violazioni del cessate il fuoco.
È molto importante questo.
Esatto, è la terza fase, che sarà l'inizio di marzo, mi pare il 9 marzo, tornano, ci saranno proprio i comandanti militari. Il nostro obiettivo primario è quello di far cessare la guerra e di riaprire l'accesso umanitario. Dopodiché bisognerà trovare anche ovviamente una sistemazione politica per tutti questi soggetti, e quindi il Sud Sudan si avvia ad essere una federazione di stati diversi, ma l'importante è che l'etnicismo non assuma caratteri violenti e esclusivisti, cioè da escludere gli altri.
La situazione del tipo nigeriano, appunto, sì. Queste federazioni che poi in qualche modo o implodono o comunque sono soverchiate da centri di poteri maggiori o comunque aggregazioni etniche maggiori. Senta, però
bisognerà condividere un Sud Sudan plurale.
Sì, un Sud Sudan plurale.
Come sta avvenendo anche nel Sudan a nord.
A Khartoum, diciamo, nel Sudan di Khartoum. Senta, però nel pratico giro, qual è l'intervento su sostanzialmente quasi 7 milioni di persone, quasi metà della popolazione che sta alla fame, insomma?
Nel pratico bisogna che cessino completamente i combattimenti, mi sembra che siamo sulla buona strada e che così la comunità internazionale possa avere accesso e continuare e ricominciare ad aiutare le persone e le popolazioni. Sant'Egidio stesso, attraverso i corridoi umanitari dall'Etiopia, ha fatto venire in Italia vari sudanesi in condizioni di grave vulnerabilità e bisogna assolutamente che la comunità internazionale possa ricominciare a fare il suo lavoro per lenire le sofferenze.
Cosa si sente di dire in conclusione su questa vicenda? Oltre che ovviamente agganciarsi al prossimo appuntamento di marzo, delle trattative che sono fondamentali e questo filo non si deve spezzare.
Mi sento di dire che c'è ancora speranza, la comunità internazionale di fronte a questi eventi sud-sudanesi e sudanesi in generale è stata presa da grande rassegnazione, perché è una guerra, su un'altra guerra che prosegue una guerra precedente, quindi un susseguirsi di guerre, quindi a un certo punto uno pensa non c'è niente da fare, invece no, si può ancora cessare la guerra.
Bene, noi ringraziamo Mario Giro, che è un esponente della comunità di Sant'Egidio ed è stato vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, per quello che ci ha detto sul Sudan, impegnato più o meno direttamente anche lui nelle trattative con la sua organizzazione comunque. Quindi abbiamo potuto fare appunto un quadro aggiornato su questa regione disgraziata che però fortunatamente vede un barlume di speranza all'orizzonte dopo tanti anni di guerra. Noi la ringraziamo infinitamente, Giro, insomma, la riavremo poi ovviamente ai nostri microfoni in futuro come è stato in passato. Un cordiale saluto
grazie
da Giovanni
a voi.
Spagnetti, di nuovo.
Grazie a voi.